dove sogna dare forma al mondo. Sono sempre sogni a fare la realtà. Sono sempre sogni a dare forma al mondo.
Le interviste di Valentina Di Salvo in Raccontami un sogno.
E sogna chi non crede che sia tutto qui.
Ciao a tutti e benvenuti con il primo appuntamento della seconda edizione del programma Raccontami un sogno. E un saluto, vorrei iniziare salutando il nostro partner, l'associazione Medere Miles, che si trova a Messina e svolge attività di riabilitazione per persone diversamente abili dal martedì al venerdì. Si trova in via Croce Rossa ed è attivo un laboratorio con vari programmi di inclusione. Potete rivolgervi al presidente Saro Visicaro al numero 328 7132 813. Bene, ricordatevi sempre di seguire Radio Milazzo su www.radiomilazzo.it, sulle pagine social, Facebook e Instagram, in FM100. Ecco, il piacere oggi di intervistare un artista molto apprezzato e conosciuto non solo ovviamente nel nostro territorio, mi riferisco a Giuseppe La Spada. Ciao e benvenuto nei nostri studi.
Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie di questo invito.
Allora, Giuseppe, da un po' sei qui, sei tornato a vivere qui?
Sì, sì, assolutamente. Ho fatto questo percorso, diciamo, di andare fuori a imparare determinate cose, adesso mi piacerebbe restituirle al mio territorio, quindi questo.
Ed è una bella. Ed è una bella sensazione, un bel progetto, una bella idea quella di trasmettere ciò che hai raccolto finora. A che punto del tuo momento creativo sei?
Beh, è sempre difficile rispondere a questa domanda. Credo che in questo entra poi molto dell'archetipo femminile, no? Della creazione. Credo che chi faccia un po' un percorso come il mio crea in continuazione, in un certo senso. Credo di avere tantissimi figli e il desiderio di poi di avere altri progetti, altre cose nuove che possa.
Quindi è sempre una fase creativa fluida in divenire, in trasformazione.
Assolutamente, come tutte le cose c'è una sorta di corso sinusoidale, no? Ci sono momenti in cui giustamente l'onda va giù ed è un momento in cui non è che non si faccia nulla, ma c'è una sorta di ozio creativo che è funzionale poi per ripartire magari con un progetto nuovo.
E si raccoglie, una fase di raccolta, sì. Probabilmente.
Credo, guarda, che l'artista in qualche modo abbia una funzione. C'era mio maestro Sakamoto che diceva che l'artista è come i canarini nelle miniere, no? Venivano portati una volta dai minatori queste gabbiette con i canarini perché loro riuscivano a percepire prima le fughe di gas e quindi permettere di poter scappare poi ai minatori. Credo l'artista abbia questo compito di ascoltare quello che accade nella società, in qualche modo raccogliere queste informazioni e poi trasmutarle in dei progetti, in dei lavori che possono veramente avere un impatto nella società, perché credo moltissimo in questa filosofia che l'artista debba in qualche modo scolpire la società in cui vive, quindi essere importante per la società in cui vive. Non credo che oggi abbiamo più bisogno di tanti quadri da appendere al muro, ma in un'epoca come questa abbiamo bisogno, secondo me, anche di spinte da parte di alcune persone su comprendere le problematiche che ci stanno attorno.
Quindi una spinta che porta alla riflessione, alla metabolizzazione di un concetto attraverso un linguaggio diverso.
Esattamente, cioè credo che proprio il ruolo dell'arte sia quello di avvicinare le persone con il suo potere attrattivo, perché il potere delle emozioni, il potere del, come dicono gli inglesi, dell'engagement. E una volta che tu hai avvicinato le persone può essere un pretesto appunto di dialogo su delle problematiche che stiamo vivendo. Quindi, cioè, io nella fattispecie ho scelto molto di concentrarmi sulle problematiche ambientali, però credo che oggi i problemi siano abbastanza
ampi.
Auspico a tanti artisti che possano appunto fare questo tipo di lavoro.
Attualmente è in corso una tua mostra a Palermo a Cantieri Zisa ed è stata allestita il 9 novembre e sarà fruibile al pubblico fino all'11 dicembre dal titolo Acqua e Donna, Agua et Mulier. Ecco, ci racconti un po' di questo progetto?
Sì, questo progetto in qualche modo racchiude un percorso di più di 10 anni di ricerca, perché ho iniziato nel 2000 8-9 con queste immagini, con queste fotografie di queste figure femminili nell'acqua, e in qualche modo vuole oggi porre l'attenzione su due, secondo me, temi molto importanti della nostra società. Uno è quello dell'importanza dell'acqua, acqua come risorsa sia da bere ma anche risorsa, diciamo,
di vita, di,
diciamo, del nostro pianeta, perché comunque il mare anche negli ultimi soprattutto anni è un pochino alla ribalta l'argomento mare, soprattutto per il problema dell'inquinamento, ma anche per il problema dell'acidificazione delle acque, quindi anche dell'aumento delle temperature, no? L'innalzamento del livello del mare dovuto allo scioglimento dei ghiacciai, per cui sono dei problemi che poi vanno in ricaduta a tutti i posti di mare, quindi anche il nostro. E l'altro argomento molto importante è quello della donna, un argomento che per me è stato sempre abbastanza importante, di questa figura, della figura femminile all'interno della società, una figura da un grandissimo valore estetico, perché credo che sia la donna forse uno degli elementi più belli presenti sul nostro pianeta, però è anche un elemento importantissimo proprio per la parte di femminile, di creazione, quindi no, questi due elementi, acqua e donna, sono due elementi collegati appunto dal discorso legato alla vita, cioè non ci sarebbe vita senza l'acqua e senza la donna, non saremmo qui a parlare oggi, ed è un argomento che soprattutto oggi, con queste grandissime problematiche legate alla violenza proprio sulle donne, è interessante ribadire un pochino il ruolo nella società e come deve essere vista, no? Sia dall'uomo ma dalla società stessa, quindi questa figura in qualche modo deve essere, non dico riabilitata, però
compresa magari.
E credo che oggi ci siano molti modelli diversi. Quando io ero piccolo ero molto appassionato di poesia, comunque mi ricordo anche i film che c'erano in televisione, la donna era una figura angelica. Oggi se guardiamo anche dei videoclip, la figura della donna è quasi un oggetto interscambiabile, quindi in qualche modo, ecco, dobbiamo dare dei modelli nuovi a questi ragazzi.
Sì, è un bel messaggio, un bellissimo messaggio. Ma questo rapporto acqua donna ce l'avevi già chiaro prima, o è stato elaborato durante tutti questi anni di immagini, di ricerca?
Ma credo che sia un processo, cioè un processo anche all'interno di una persona. Io credo che l'artista abbia la capacità di avere delle meravigliose intuizioni, però nel momento in cui comincia a fare anche un certo tipo di ricerca di lavoro, non ha la comprensione totale della potenza di quel tipo di messaggio, di quel tipo di ricerca, quindi sarei presuntuoso a dire che all'inizio potevo aver chiaro in qualche modo quello che stavo lavorando. Io dico sempre che l'artista è uno strumento al servizio anche di un pensiero molto più alto, quindi ero affascinato da queste figure nell'acqua, io sono affascinato perché quasi tutte queste donne sono quasi a contatto della superficie. Mi piace molto questo concetto della superficie, perché la superficie è qualcosa che ti permette l'ingresso in un mondo diverso. Molte volte noi si dice no, restiamo sempre sulla superficie apparente delle cose, è difficile che andiamo veramente in profondità. Oggi nella velocità delle nostre vite, gli inglesi parlano di surf and dive, no? di surfare in maniera molto veloce, però in certi momenti è fondamentale scendere in profondità, quindi superare questa sorta di barriera apparente estetica e andare in profondità è il viaggio, no? Quello che gli antichi dicevano, il viaggio verticale, il viaggio nella propria spiritualità, quindi nella conoscenza. Quindi per me è stato approfondire delle tematiche, ma è stato anche capire dentro di me come funzionavo io, quindi ha avuto questa doppia valenza.
C'è un brano che magari ascoltavi in quel periodo che è più rilevante o significativo per te?
Ma io sono sicuramente molto legato alla musica. La musica è stato l'inizio di tutto il mio percorso. Non sapendo suonare, ho dovuto per forza compensare con la parte visiva. E questa cosa è venuta proprio ascoltando la musica, è come se avessi immaginato dei mondi. Quindi dico sempre anche ai ragazzi, prima di iniziare a lavorare, preparatevi un cocktail sonoro che vi possa aiutare
per entrare un po' in questa dimensione e sentire. Dimensione,
assolutamente. Io sono molto legato a vari artisti, da ragazzo amavo moltissimo Luca Carboni, mi piaceva moltissimo il modo in cui lui scriveva e raccontava attraverso le parole e il suono determinate atmosfere.
Quindi ascoltiamo un brano di Luca Carboni.
Assolutamente.
Quale vorresti ascoltare?
Ma il primo vorrei ascoltare una canzone che si chiama Onda, che non è molto famosa, non è tra le sue più famose, però è una che mi ha ispirato moltissimo su questo rapporto con l'acqua, e soprattutto l'onda è uno degli archetipi femminili più importanti.
Tra l'altro si lega benissimo al tuo progetto di cui stavamo parlando, l'acqua. Quindi bene, rimanete con noi, ascoltiamo questo bellissimo brano e ritorniamo tra poco.
Stanca rimani su
Eccoci di nuovo insieme qui in studio nel programma Raccontami un sogno. Sono con Giuseppe La Spada e stavamo parlando della funzione sociale dell'artista, dell'aspetto creativo della mostra di Giuseppe La Spada, che si trova a Cantieri Zisa di Palermo ed è fruibile al pubblico fino all'11 dicembre. Intanto vorrei salutare il nostro partner, l'associazione Medere Miles, che si trova a Messina e svolge attività di riabilitazione per persone diversamente abili dal martedì al venerdì, e si trova in via Croce Rossa, dove sono attivi dei laboratori con programmi di inclusione. Potete contattare Saro Visicaro, il presidente, al numero 328-7132-813. Bene, allora abbiamo ascoltato un brano di Luca Garboni, ma sappiamo che hai conosciuto Luca Garboni, hai lavorato con lui come hai lavorato con tanti artisti. Questo perché il tuo rapporto con la musica, ci siamo detti prima, è davvero molto stretto. Ce ne vuoi parlare?
Sì, come qualunque altro ragazzo, quando ero appunto giovane, è un grandissimo appassionato di musica, e credo che la musica sia una delle cose più importanti nella formazione di un essere umano. In quanti di noi hanno veramente considerato alcuni album dei veri e propri feticci, conoscendo a memoria ogni dettaglio e ogni parola? Quindi c'era anche una fruizione diversa rispetto ad oggi della musica. E in quegli anni credo che la musica abbia avuto questo potere di innestare dentro ognuno di noi delle aperture verso nuovi mondi, delle conoscenze, perché tra la parola e la musica c'è questo grandissimo potere, questa sinestesia, e credo che ognuno di noi si sia innamorato attraverso le musiche, abbia dedicato delle musiche. Quindi c'è stato questo grandissimo svisceramento di quello che era una canzone, che non rappresenta soltanto una canzone in maniera frivola da ascoltare.
No, ma c'è tutto un mondo, ci racconta, ci parla, magari
ci dà degli stimoli, ci dà delle... Io ho avuto la fortuna di lavorare con quasi tutti gli artisti che ho apprezzato di più, quindi questo devo dire...
Ed è un arricchimento bellissimo.
Esatto, ringrazio, perché ho poi conosciuto i miei miti, quindi in qualche modo li consideravo anche molto distanti.
Chi hai conosciuto? Chi sono i tuoi miti?
I miei miti sono sicuramente Sakamoto, con cui ho avuto questo grandissimo rapporto di amicizia professionale che è durato 17 anni. Sono riuscito a fare per lui, ho fatto una tournée insieme a lui, abbiamo fatto uno spettacolo a Ground Zero a New York insieme. Ho tradotto visivamente la sua musica, ho fatto delle copertine di CD in Giappone. L'ultimo progetto è stato un lavoro bellissimo audio, quindi in questo caso è stato il mio primo lavoro audio. È stato fatto sull'Etna e poi ha partecipato alla Biennale di Venezia in importanti musei sia in Germania che in Giappone. Quindi Sakamoto per me è una figura veramente fondamentale, sia come artista, ma sia come anche, dico, padre spirituale, padre di insegnante di vita, perché ho imparato a confrontarmi molto anche con il mondo orientale, quindi anche la loro visione, la loro dimensione della vita, l'importanza che hanno degli elementi invisibili.
E infatti questo è molto rilevante nella tua produzione, sì. Proprio il rapporto con tutto ciò che non è materiale, se
esatto,
così si può definire.
La dimensione, chiamiamola, più spirituale. Sì. E qui un altro maestro importante nella mia carriera è stato sicuramente Battiato. Cioè, Battiato, solo seguendolo, soltanto sentendo delle interviste, ti si aprivano dei mondi incredibili. Quindi credo che molte persone si siano proprio evolute seguendo la musica di Battiato.
L'hai conosciuto?
L'ho conosciuto, sono stato a casa sua e poi ho avuto anche la fortuna e l'onore di fare l'ultimo video prima che lui morisse, che si chiama Torneremo Ancora. È una canzone molto bella, molto particolare, a cui appunto...
Certo, ne sei pienamente legato.
Ne sono pienamente legato, anche perché quando tu lavori su una canzone l'ascolti migliaia di volte, perché c'è questa grandissima responsabilità di tradurre visivamente qualcosa che è difficile poi, no? Perché anche certe volte penso proprio a quanto sia quasi un'imposizione quella che fa un regista, perché ti impone il suo...
Certo, il suo indirizzo, sì.
Mentre magari certe volte noi ci immaginiamo noi dei video completamente diversi, quindi questa relazione tra l'immagine e la musica poi per me è sempre stata molto importante.
Quindi è una responsabilità.
È sempre delicata, nel senso che ho sempre cercato di capire che poi l'elemento principale è la musica, quindi il video deve essere una sorta di tappeto rispettoso e non ingerente della musica stessa.
Cerchi sì di mettere in risalto i messaggi che si trovano nel brano, nel ciò che dovrebbe trasmettere o che pensi.
Quindi ascolto magari, cioè,
certo, in continuazione
centinaia di volte al giorno quel brano, cercando di entrare e di accordarmi a quella frequenza del brano.
A proposito di brani, un altro brano che per te è particolarmente significativo e che vorresti far ascoltare a chi ci sta seguendo?
Sicuramente vorrei ascoltare Merry Christmas, Mr. Lawrence di Ryuichi Sakamoto, che è un brano che veramente è la colonna sonora, diciamo, della mia vita.
Perfetto, allora ascoltiamo questo brano meraviglioso e rimanete con noi. Grazie. Eccoci di nuovo in studio, qui con me c'è Giuseppe La Spada e stavamo parlando del suo rapporto viscerale, se così si può dire, con la musica, perché l'arte, l'immagine visiva e la musica sono strettamente legati nel suo processo creativo. Dunque, parliamo adesso di Mengoni. Hai avuto anche un rapporto lavorativo con lui?
Sì. È stato molto bello perché ho iniziato a collaborare con lui nel 2012-13, quando ancora non era, diciamo, conosciutissimo, e ho avuto il piacere di fare il video dell'Essenziale, il brano che ha vinto a Sanremo proprio nel 2013.
Dove si trova sempre l'acqua.
Dove si trova sempre acqua. Lui è stato molto appassionato delle mie foto, di queste foto sott'acqua che erano nate appunto in quegli anni, nel 2011. e abbiamo concepito questo video proprio quando mi è stato mandato il testo. C'è questo sempre lavoro di traduzione. Mi piaceva l'idea proprio di questo contatto con l'acqua. C'è una parte appunto dove lui cade in acqua e canta sott'acqua, quindi è una cosa incredibile, perché ci sono modelle che non riescono a tenere neanche gli occhi aperti sott'acqua e lui riesce a cantare. Proprio si sente l'audio nel
bellissimo
registrato, e questa è stata una cosa veramente molto bella, un'altra esperienza molto particolare. Poi ho avuto la fortuna di fare per lui altre cose, ho fatto delle copertine di altri suoi album. Un ragazzo che è veramente molto in gamba, molto sensibile, e sono felice di tutto il successo che sta avendo, perché veramente se lo merita.
Il tuo percorso è molto particolare, perché tu hai iniziato in realtà a studiare, vieni da un liceo scientifico, hai studiato giurisprudenza e poi hai cambiato totalmente la tua vita.
Ma guarda, ogni tanto faccio questo giochino con la macchina del tempo, di tornare indietro e capire quali sono poi quegli elementi che determinano le scelte, o che determinano poi effettivamente il senso del tuo percorso. Credo che tutto alla fine sia servito anche la giurisprudenza, credo moltissimo nell'interpretazione sistematica che mi ha lasciato quel tipo di percorso di studi, e anche una sorta di forma di rigore, perché credo che anche nell'arte, nei processi creativi, non riesci ad arrivare da nessuna parte se non hai un rigore, una sorta di disciplina anche con te stesso. E quindi ero qui in Sicilia, giustamente potete immaginare come la mia famiglia mi ha preso molto bene questa mia idea di abbandonare questo percorso di studi per poter fare poi qualcosa che era all'epoca ignoto, perché erano i primi anni di internet. Io nel 1999 già avevo un mio sito internet, quando la gran parte delle persone
sì.
Non sapeva neanche cosa fosse.
Sì, infatti era comunque una fase anche un po' transitoria per
esatto,
noi qui.
Era difficilissimo spiegare. Io credo che ognuno di noi abbia un potere, penso che il mio sia l'intuito, quello di captare un po' prima determinate cose, per cui avevo capito la potenzialità di quello strumento. E quindi ho deciso di fare questo nuovo percorso di studi in una scuola che si chiama Istituto Europeo di Design. Devo ringraziare i miei genitori, essendo una scuola privata, di avermi pagata e di avermi permesso di poter realizzare poi questo percorso, come immagino che magari non tutti abbiano questa fortuna. E poi ho sempre cercato di dimostrare a tutti che quella era la mia scelta giusta e di ridargli delle soddisfazioni. Quindi mio padre inizialmente pensava che io giocassi al computer.
È l'opinione diffusa quando ci si applica.
Esatto, poi quando ho cominciato a vedere i primi premi, le prime interviste, che ho iniziato a insegnare, allora lì ho capito che era una cosa un pochino...
Che non era proprio un gioco.
E devo dire che i miei genitori sono stati sempre i miei più grandi fan, i miei più grandi supporter, quindi li ringrazio veramente col cuore, perché mi hanno permesso...
Certo, di diventare... la persona che sei.
Sì, la scelta.
Hanno contribuito, certo.
Non è sempre facile fare un percorso di questo tipo, perché l'arte non è un percorso che paga sempre tantissimo e subito, quindi chiaramente i sacrifici sono stati tantissimi. Oggi sono molto fortunato a dire che posso vivere di questa mia passione e di aver trasformato una passione in un lavoro che poi ha tantissime sfaccettature, perché un'altra sfaccettatura per me molto importante è la formazione, quindi dedicare anche agli altri del tempo e passare dei messaggi, e anche questa possibilità che, seguendo il proprio cuore, i propri sogni, si possono veramente aprire, dischiudere dei mondi che non ci aspettavamo neanche.
Bene, allora adesso ascoltiamo il brano di Mengoni che hai curato.
Essenziale il video, è una canzone, devo dire, molto molto bella anche nel suo significato.
Bene, rimanete con noi, a pochissimo.
Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra, ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo.
scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale.
Bentornati in studio, con me si trova Giuseppe La Spada. Stavamo parlando di in realtà tantissimi argomenti interessanti, no? Perché riguarda tutto il tuo lavoro, abbiamo parlato anche della tua vita, del tuo percorso. Dunque, come ci siamo detti all'inizio, tu sei stato tanti anni fuori e sei tornato proprio per contribuire a lasciare, a dare un po' del tuo bagaglio, proprio perché, come ci siamo detti, gli incontri e anche i sogni sono molto importanti, e quindi un messaggio che vuoi trasmettere, che vuoi lasciare un po' a chi ti segue, ai tuoi allievi, perché tu lavori anche a scuola.
Sì, io credo in una cosa fondamentale. C'era un sociologo che si chiama Roland Barthes, che una volta ha scritto una lettera ad Antonioni. E in questa lettera parlava di una virtù che deve avere l'artista, che è la vigilanza. Questa vigilanza, secondo lui, in qualche modo l'artista è un ponte tra le generazioni. Cioè, mi è capitato ultimamente di parlare con dei ragazzi giovani che non sapevano chi fosse Battiato, che non sapevano chi fosse David Bowie. In qualche modo noi della nostra generazione, ormai io sono quasi vicino ai 50, abbiamo questo ruolo di far comprendere, anche di portare tutti i nostri maestri, i nostri punti di riferimento in questo nuovo mondo. E questo lo possiamo fare attraverso delle attività che ci permettono appunto questo scambio. L'arte è sicuramente una di queste, attività, come la formazione. Quindi credo moltissimo anche in questo ridare indietro alla propria terra, perché se tutte le persone che vanno via fanno delle bellissime esperienze, questa terra si inaridisce. In qualche modo bisogna tornare, bisogna restituire, perché noi c'è una bellissima legge che cita Battiato in un suo film, che si chiama la legge dell'appartenenza. Noi apparteniamo al posto in cui nasciamo, in qualche modo se siamo come siamo è perché è quella terra che ci ha nutrito, ci ha formato. Quindi secondo me abbiamo anche una sorta di obbligo nel restituire qualcosa, e quindi sto trovando questa grandissima soddisfazione adesso nel fare questo tipo di attività, perché come dicevo prima l'arte può avere una grandissima importanza nell'evoluzione della società, e quindi in questo, visto da questo punto di vista, credo di poter restituire, ecco, alcune delle esperienze belle che ho fatto in giro per il mondo.
E provare a fornire nuovi stimoli positivi anche, sì, per una costruzione diversa, provare quantomeno a, sì, modificare un po' le storture che ci troviamo un po' tutti i giorni a vivere, non ci condizionano negativamente.
Esatto, i ragazzi e le persone giovani, i bambini, i ragazzi funzionano molto per emulazione, quindi loro rifanno il comportamento che fanno gli adulti, quindi è fondamentale dare degli esempi di un certo tipo, per cui credo che riuscire a portare anche in questi territori dei momenti molto significativi, e ne cito uno, quello per me è molto importante, che è stato quest'estate a Santa Lucia del Mela con il festival Aura Fest, sono dei momenti importanti, e quindi lotterò con tutte le mie forze per riuscire qui a fare delle cose, per riuscire a coinvolgere più persone possibili, perché ci sono tante persone che come me hanno questo desiderio ma magari stanno molto in silenzio,
non riescono, non hanno gli strumenti, a volte anche il coraggio, perché si è condizionati anche dalla struttura familiare, dai rapporti interpersonali.
Esatto, quindi io vorrei essere un po' un propulsore di queste attività, di queste persone, proprio per cercare di avere nuovi stimoli, perché la nostra alimentazione quotidiana non può essere soltanto quella dei social network, cioè bisogna attingere anche delle cose molto più alte, dense di significato, e questa cosa però noi l'abbiamo vissuta forse nella nostra prima fase di età, in cui non c'era questa grande ingerenza di tecnologia. I ragazzi che nascono adesso, per loro l'unico mondo possibile è quello,
sì.
In qualche modo bisogna riuscire a dare esempi diversi e attingere a delle forme di arte, di cultura che secondo me stanno in qualche modo svanendo.
Come hai raccontato prima, Franco Battiato è stato uno dei maestri più importanti con il quale hai avuto il piacere di collaborare tante volte. Ce ne parli, ci racconti del progetto, di uno dei progetti che avete fatto, forse è l'ultimo, avevi detto.
Sì, ho avuto la fortuna di lavorare all'ultimo videoclip della sua carriera, della sua vita, che è una canzone che si chiama Torneremo Ancora. Una canzone bellissima, in cui si sente un pochino la fragilità dell'ultima fase della sua vita. Una canzone che ho deciso di girare qui nei nostri posti, che sono l'Etna e l'Argimusco, luoghi a lui sicuramente molto cari, e tantissime persone anche di Milazzo mi hanno aiutato in questo video. È stata un'operazione bellissima, proprio non soltanto per il video in se stesso, ma proprio umanamente, perché ho capito che appunto Battiato ha lasciato tantissime cose in tante persone ed è stato importantissimo nella vita di molti di noi che si sono evoluti, perché seguire le canzoni di Battiato, io dico sempre, Battiato ha avuto una grandezza che è stata quella di portare dei concetti molto alti,
anche complessi.
Complessi, di spiritualità, di esoterismo, di altre religioni, e in qualche modo lì appunto come fa l'alchimia, no? Li ha trasmutati in dei pensieri anche più semplici, resi comprensibili per la gran parte della popolazione, quindi lui ha avuto sempre questa funzione alchemica, e questo video è stato un'operazione stupenda, perché è stato possibile grazie all'amore e all'affetto di tantissime persone che hanno partecipato. Infatti colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato, delle mie zone che hanno sempre collaborato, ballerini, produttori, piuttosto che l'ultima scena girata, voglio raccontare questo aneddoto, l'ultima scena è stata girata all'Argimusco e c'erano 90 persone in preghiera, accovacciate sotto, questa è una delle, forse il megalite più grande dell'Argimusco, che pioveva, c'erano anche dei bambini, però tutti sono stati in religioso silenzio nella loro posizione per non consumare, quindi per avere un approccio molto sostenibile. Un'azienda di caffè ci ha prestato i sacchi, che sono stati aperti e sono stati utilizzati come se fossero dei mantelli, E quindi è una scena che mi porterò nel cuore, perché è una giornata di novembre molto, molto fredda, piovosa, ed è stata un'esperienza veramente...
C'era anche Margaret Madè a questo progetto.
Esatto, Margaret Madè è una figura che ho avuto l'occasione di conoscere personalmente in questo video, una persona molto spirituale, una donna bellissima, perché secondo me è bella dentro, con cui ho avuto l'opportunità adesso di collaborare anche ultimamente per un altro progetto, e credo che sia la figura più giusta per incarnare questi valori. E quindi invito tutti a guardare questo video su YouTube, che sia...
Ma guarderemo tra poco, perché siamo in chiusura, quindi avranno modo di vederlo con noi. Allora Giuseppe, io ti ringrazio di essere stato qui con noi e di averci raccontato tante sfaccettature della tua vita e della tua arte. Quindi ti facciamo tanti in bocca al lupo per i tuoi progetti e speriamo che verrai a trovarci presto.
Sicuramente, mi fa molto piacere.
Intanto vorrei sempre salutare il nostro partner, l'associazione di Messina, la Medere Miles, che svolge attività di riabilitazione per persone diversamente abili dal martedì al venerdì in via Croce Rossa, ed è attivo un laboratorio con vari programmi di inclusione. Potete richiedere informazioni chiamando Saro Visicaro al numero 328 7132 813. Dunque, ascoltiamo il brano di cui abbiamo parlato. Noi ci rivediamo la prossima settimana con un altro ospite. A presto.
Il suono discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora. Ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. Migranti di Gandem in corpi di luce su pianeti invisibili. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora.